Come d'improvviso si era accesa, altrettanto d'improvviso la follia in noi si spense e tutti e tre tornammo alla realtà.
Perché poi è bastato il cracra di un corvo che sembrava una persona che stesse parlando fuori dal rifugio a farci svegliare, a dire: ragazzi, ma che stiamo facendo?
Storie di rifugi abbandonati e di finestre spaccate in una puntata che si intitola La finestra è rotta.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Ci sono espressioni ogni tanto che sono utilizzate nell'uso comune oppure nell'uso specifico all'interno di alcuni ambienti, all'interno di alcuni gruppi di comunità e che vengono poi sdoganate magari anche all'esterno. In questo caso oggi vi raccontiamo una storia che ci racconta quella che viene definita la teoria della finestra rotta, la puntata si intitola poi esattamente così, e che prende vita nel nostro caso come sempre da una storia, cioè da una storia che ci ha mandato un nostro ascoltatore che si chiama Eugenio. Eugenio in realtà è un abitué del nostro programma, è la seconda storia che ci manda, che racconta di quando lui e due amici da ragazzi si ritrovano all'interno di un rifugio. È un rifugio che non è abbandonato, è semplicemente chiuso, è ancora pieno di cibo, di cose da bere, di bibite, e loro hanno un attimo di vera e propria follia, al punto che quasi loro ne parlano come se fosse una sorta di arancia meccanica in piccolo, anche se poi fortunatamente non fanno quello che fanno i drughi protagonisti di quel libro e di quel film poi di Kubrick. Ecco, la puntata si intitola La finestra rotta, capirete perché l'abbiamo intitolata così in base alla storia di Eugenio e capirete anche che cosa significa e che cos'è la teoria della finestra rotta. La puntata si intitola ovviamente La finestra è rotta. Benvenuti. Fino a 16 anni i miei interessi, al di fuori dei doveri scolastici, erano focalizzati sulle motociclette e sulle ragazze. Poi, improvvisa e travolgente, nacque in me la passione per la montagna, passione nella quale coinvolsi inizialmente alcuni miei compagni di classe, primi dei quali furono Danilo e Max, detto Odeon. L'escursione più memorabile e folle fra tutte quelle che compimmo assieme sancì purtroppo anche lo scioglimento del trio. Verso la fine di novembre del 1976 venimmo a sapere che per uno sciopero avremmo avuto libero l'ultimo giovedì del mese. Il tempo quel giorno, secondo il parere dell'ineffabile colonnello Bernacca, avrebbe dovuto essere bello. Di più, bellissimo. Per questo motivo proposi agli amici un'escursione esotica, ovvero in una località della montagna veronese troppo distante per arrivarci a piedi o in bici e che dunque per essere raggiunta necessitava dell'utilizzo del torpedone. La giornata iniziò come da previsione, ovvero con un sole splendente che ci accompagnò fino alla prima delle due cime che intendevamo raggiungere. All'incirca, verso mezzogiorno, però, iniziò a montare da valle un fronte nuvoloso che nel volgere di mezz'ora trasformò la tiepida giornata novembrina in un uggioso pomeriggio autunnale.
Mi ero innamorato della montagna un anno prima praticamente, avevo cominciato a dedicarmici anima e core, però non avevo nessuno con cui andare via perché i miei genitori hanno sempre odiato la montagna e allora dovevo trovare delle persone con cui andare in montagna e i primi che ho trascinato con me sono stati i miei compagni di classe, alcuni miei compagni di classe disponibili, e abbiamo fatto delle gite che definire demenziali è dire poco.
Decidemmo di proseguire ugualmente verso la cima successiva, che però si rivelò non essere quella che pensavamo. In compenso, nei pressi della cima, trovammo un rifugio che nelle nostre carte non risultava. Ci parve messo piuttosto male, però siccome aveva iniziato a piovigginare e noi eravamo senza cibo né bevande, lo raggiungemmo ugualmente, nella speranza che dentro ci fosse un gestore ad accoglierci e a rifocillarci. La porta d'ingresso sembrava chiusa a chiave, invece si aprì con una lieve pressione della mano. L'interno era sporco e le suole dei nostri scarponi scricchiolavano sopra alcuni piccoli pezzi di intonaco staccatisi dal soffitto. Dopo un breve buio corridoio raggiungemmo la sala bar. Tre dei quattro finestroni rivolti a valle erano rotti e le correnti d'aria gelida correvano libere dentro al locale, talvolta portandosi dietro folate di nebbia e pioggerellina in sospensione. Questa situazione di parziale degrado era con una buona probabilità dovuta a cause accidentali. Forse i gestori, nel chiudere il rifugio, avevano dimenticato una finestra aperta che, sbattendo a causa di qualche raffica, si era frantumata, lasciando entrare pioggia e vento che a loro volta avevano arrecato altri danni che i gestori, forse in vacanza dopo la fine della stagione estiva, non avevano ancora verificato. Come spiega la teoria criminologica della finestra rotta? Fu proprio la visione di quegli elementi di degrado, tre vetrate rotte e un po' di intonaco a terra, a scatenare la nostra follia distruttiva. Inizialmente l'atmosfera inquietante ci mise a disagio, soprattutto quando ci accorgemmo che dietro al bancone c'erano ancora non solo piatti e stoviglie coperti da una patina di polvere, ma anche bibite in lattina, alcolici, confezioni di patatine. Tutto intonso. Odeon allora ebbe l'idea di controllare la data di scadenza delle confezioni di patatine e scoprimmo che quasi tutte erano scadute da diversi mesi, e così pure le stecche di cioccolata, per non parlare poi delle merendine e delle brioche confezionate. Tutto scaduto. Da poco, ma scaduto. Però in ottime condizioni, almeno all'apparenza. Che strano. Intanto, in barba alle previsioni di Bernacca, la pioggerellina si era trasformata in pioggia battente che il vento faceva cadere di traverso anche dentro il locale bar, dove già si era formata una piccola pozza d'acqua alla base dei muri sottostanti le finestre sfondate. Mancavano ancora 3 ore all'arrivo dell'autobus, di conseguenza decidemmo di restare al coperto dentro al rifugio fino a quando la pioggia non fosse calata di intensità. Per stare il più lontano possibile dall'acqua che entrava dalle finestre, ci rifugiammo dietro al bancone, sedendoci a terra proprio davanti alla dispensa. Era il punto più riparato dalle correnti d'aria, ma anche quello che maggiormente induceva in tentazione. Patatine, brioche, bibite erano lì, davanti a noi, a portata di mano. Bastava solo allungare un braccio, aprire le ante e prendere quello che ci stuzzicava maggiormente. Io fui il primo a farlo. Afferrai una lattina di Coca-Cola e un pacchetto gigante di patatine, subito imitato da Odeon, che si sparò una Fanta e pure lui le patatine. Danilo, che di tutti e tre era il più giudizioso, inizialmente ci biasimò con osservazioni tipo: «Non è roba nostra, siamo degli intrusi, potremmo essere denunciati per violazione della proprietà privata».
Odeon era figlio di un generale, rigorosissimo. L'altro mio compagno di scuola, figlio di un primario, che di quelli che non poteva muovere una forchetta a tavola per spostarla perché la mamma gli faceva un cazziatone. Io, educatissimo a tavola, i miei genitori mi avevano insegnato a stare con i due libri sotto le ascelle per mangiare composto, e quindi anch'io, poi figlio di un magistrato, okay, per noi proprio la trasgressione non esisteva. È stata una bolla di trasgressione.
Dopo aver incassato ripetuti inviti da parte mia e di Odeon a non rompere le palle, ma soprattutto dopo averci osservato mentre ci rimpinzavamo beatamente e gratis, per una volta, probabilmente l'unica in tutta la sua vita, lui lasciò perdere i sensi di colpa, ammutolì la voce della coscienza e si diede pure lui al saccheggio. Fu come se i freni inibitori inculcati in noi durante gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'educazione e il conseguente modello di comportamento civile, sempre rispettati, fossero improvvisamente venuti meno. L'opera di devastazione iniziò quando Odeon aprì l'anta di un armadio a muro dove facevano bella mostra di loro diverse pile di piatti. Non ci fu bisogno di parlare, ci intendemmo con lo sguardo. Ognuno di noi si impadronì di una pila e iniziò a lanciare i piatti attraverso le finestre rotte. Alcuni vennero scagliati con precisione e volarono all'esterno sul pendio a valle del rifugio, ma la maggior parte si schiantò contro i muri, esplodendo rumorosamente in mille pezzi. Indifferenti al fatto che un tale baccano avrebbe potuto attirare l'attenzione di qualche escursionista di passaggio, iniziammo ad accompagnare le esplosioni dei piatti contro il muro con grida selvagge e degli yuppie stile cowboy. Esauriti i piatti, ma non la follia distruttiva, iniziamo con i bicchieri. Ciascuno di noi, a turno, ne lanciava uno in aria, mentre gli altri, scagliando a propria volta un bicchiere, dovevano riuscire a intercettare quello ancora in volo per farlo esplodere. Una cosa folle. Folle, ma divertentissima e certamente liberatoria. Non ci eravamo mai sentiti così liberi. Liberi di fare tutto quello che ci pareva. Eravamo soli in capo al mondo, in mezzo alla pioggia, in un luogo abbandonato se non da Dio, certamente dagli uomini. Cosa si poteva chiedere di più? Era la nostra mezz'ora da Arancia Meccanica. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Eravamo anche noi sballati come un'arancia a orologeria, e in quella brevissima, infinitesimale frazione della nostra vita avremmo forse potuto compiere qualsiasi follia, qualsiasi, anche gesti di cui ci saremmo pentiti poi per tutta la vita. Ripensando a quel giorno, mi sono chiesto spesso nel corso della mia esistenza, specialmente in età adulta, come ci saremmo comportati se improvvisamente si fosse materializzato il proprietario o chi per lui. Lo avremmo massacrato di botte prima di scappare? A questi inquietanti quesiti, che nel corso del tempo si saranno posti di certo anche Danilo e Odeon, ho sempre dato dentro di me una risposta rassicurante. Probabilmente l'arrivo di un estraneo ci avrebbe fatto uscire da quello stato di trance distruttiva e saremmo piombati di colpo nella realtà. Avremmo compreso in un istante la gravità di quanto avevamo fatto. Avremmo pianto, chiesto perdono e una volta a casa ci saremmo autodenunciati. All'apice della follia, Odeon spiccò un balzo dal bancone andando ad afferrarsi alla trave di legno del lampadario. A quel punto Odeon se la vide brutta, ma io e Danilo intervenimmo tempestivamente, afferrandolo per le gambe ed evitandogli in questo modo una rovinosa caduta sul pavimento, divenuto ormai una trappola micidiale di vetro e porcellana. Tirammo il fiato un istante prima di guardarci di nuovo attorno per identificare ulteriori bersagli su cui sfogare la nostra smania distruttiva. Invece, in quel breve momento di tregua, qualcosa rovesciò la situazione. Nella sala e tutto attorno al rifugio regnava la più totale assenza di rumori. La pioggia era cessata. Al di là dei vetri infranti, il mondo era una massa omogenea di ovatta grigia che saliva vaporosa dal basso. Restammo in silenzio per qualche istante e fu proprio allora che sentimmo provenire dall'esterno una sorta di grido strozzato, un richiamo, un vocio. Come d'improvviso si era accesa, altrettanto d'improvviso la follia in noi si spense e tutti e tre tornammo alla realtà. Nell'assoluto silenzio che regnava, potevamo sentire il battito veloce ed eccitato dei nostri cuori. Contemplammo ancora una volta la distruzione che avevamo creato tutto attorno, poi ci guardammo l'un l'altro sgomenti e preoccupati. «Ma che cazzo abbiamo fatto?» disse Danilo, che si guardava attorno come appena svegliatosi da un lungo sonno. «Un bel casino», commentò Odeon. E aggiunse: «Ragazzi, se ci pescano adesso siamo nella merda fino al collo». «Non c'è un attimo da perdere», dissi io. «Diamoci la gambe giù per il monte e non importa dove arriveremo, l'importante è allontanarsi da qui prima che qualcuno ci veda». Tornammo a casa con la promessa reciproca di non svelare mai a nessuno e per nessun motivo quello che avevamo fatto. Avrebbe dovuto restare per sempre un nostro segreto. E tale è rimasto, almeno fino ad oggi. Una settimana dopo l'accaduto apparve un trafiletto sull'Arena, il quotidiano di Verona, riportava la notizia che quel rifugio era stato fatto oggetto di vandalismo da parte di ignoti. Null'altro. L'articolo non parlava di inchieste in corso e nemmeno di persone sospettate o indagate. ritagliai il pezzo e lo feci leggere di nascosto nei bagni di scuola a Odeon e a Danilo. Una volta letto, ci guardammo senza parlare, poi Danilo afferrò il ritaglio del giornale, lo fece a pezzetti e lo gettò nella turca, tirando per ben due volte la catenella dello sciacquone. Con questo gesto apotropaico ci buttammo definitivamente alle spalle l'accaduto e non ne parlammo più. Ma da quel giorno smettemmo di effettuare escursioni insieme. Finestra è rotta, si intitola la puntata di oggi. Forse non ce n'era una sola rotta in quel rifugio, e più tardi vi spiegheremo anche meglio che cosa significa la teoria della finestra rotta a cui già accenna Eugenio in questa storia. In realtà però voglio sapere tutto di quel momento e tutto anche di quello che è successo dopo. Pronto? Ciao Eugenio, buongiorno.
Ciao, ben ritrovato.
Come stai?
Bene, benone.
Senti, Eugenio, questa storia tu l'avevi già raccontata a qualcuno? O comunque è una storia che racconti in giro?
Non l'abbiamo mai raccontata a nessuno, perché siamo in tre i protagonisti della vicenda, ma l'ho scritta adesso e verrà pubblicata all'interno di un libro, una mia autobiografia alpinistica che si chiama Boomer Rock, e quindi verrà pubblicata, ma tra molto tempo.
Ok, quindi diciamo è un po' un'anteprima questa, nel
è
senso
un'anteprima,
che
sì.
È la prima volta che la racconti. Come ti senti a consegnarla in questo caso a chi ascolta una storia come questa? Cioè, pensi che riveli una parte di te, o che sia stato solo un momento, come dici tu, di follia che poi non è mai più tornato? Insomma, cosa provi?
Devo dire che ho riflettuto spesso se esternare questa esperienza o meno. Poi, nell'ambito appunto della stesura di questa autobiografia, in cui ho esternato tante altre cose, ho deciso di inserire anche questo episodio, perché a mio avviso è un episodio che può essere, non in questa modalità, ma può essere capitato a tanti, di essere incappati appunto in una giornata di ordinaria follia, e quindi ho pensato che potesse essere interessante appunto condividere questa cosa.
Odeon e Danilo che fine hanno fatto?
Dopo la scuola ci siamo visti pochissimo, e come ho scritto nel racconto, di quella storia abbiamo parlato una volta sola, quando abbiamo letto l'articolo sul giornale che denunciava la distruzione del locale. Poi abbiamo buttato via il foglio di giornale strappandolo e non ne abbiamo mai più parlato.
Qualche tempo fa leggevo, non mi ricordo più dove, e l'ho associato al tuo racconto, leggevo che c'è una parte dell'essere umano che prova una forma di ebbrezza nel distruggere le cose, proprio nel distruggere gli oggetti, al punto che esistono anche, no? Soprattutto in Giappone, mi pare, questi luoghi in cui se sei nervoso paghi una cifra e spacchi tutto quello che c'è dentro. Non mi ricordo come si chiamino, ma so che ci sono. Tu ti ricordi che sensazione avevi provato o provavate in quegli attimi in cui eravate, diciamo, avevate la possibilità di fare quello che volevate e stavate rompendo piatti, distruggendo oggetti?
Sì, la ricordo come se l'avessi fatto ieri, guarda. È stata una sensazione, qui lo dico e qui lo nego, ma esaltante, bellissima. È stato un momento di liberazione. È stato come vivere in trance per quei 10-15 minuti in cui abbiamo veramente spaccato piatti, spaccato bicchieri, che eravamo impazziti. Poi è bastato il richiamo di un corvo che abbiamo scambiato per un chiacchiericcio per farci tornare alla realtà, e improvvisamente ci siamo reso conto, ma cosa abbiamo fatto? E lì siamo ritornati appunto con i piedi a terra nella realtà e siamo scappati come pazzi.
Senti, so che è inutile farlo, ma visti i tempi facciamo un disclaimer: non fatelo a casa, è una storia che ci ha raccontato Eugenio, di cui si è pentito eccetera eccetera, non è una cosa da fare, altrimenti poi rischia che riceviamo i messaggi che ci dicono ecco, passate messaggi orribili. Senti Eugenio, ti ringrazio moltissimo davvero anche per questa storia, e sappi che quando vuoi sai che ci trovi qua, ovviamente siamo felici di raccontare. In bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, ciao,
a presto, ciao ciao ciao,
ciao.
Dopo aver sentito la viva voce di Eugenio raccontarci qualcosa di più di quella storia, sentiamo la viva voce di Andrea Loreni raccontarci qualcosa di più o di diverso sulla storia di distruzione di Eugenio, Danilo e Odeon.
Allora, nel racconto di Eugenio percepisco qualcosa che non si conclude. Percepisco che quell'atto è ancora vivo e aperto, quell'atto distruttivo. Tant'è che a un certo punto invocano quasi la presenza di qualcuno che li avrebbe spinti a pentirsi ed autodenunciarsi. Ecco, non è arrivato nessuno e loro non si sono forse pentiti, sì, ma comunque non si sono autodenunciati. Suggerisco quindi a Eugenio e al suo gruppo un atto psicomagico un po' alla Jodorowsky. Se durante quell'episodio hanno dato vita all'atto oscuro e distruttivo della vita, ecco, io suggerisco loro di ora ritrovarsi per un atto altrettanto folle ma di senso opposto, totalmente gratuito e totalmente creativo, per dare spazio alla parte creativa della vita e per poter in qualche modo chiudere quell'episodio, potersi rincontrare serenamente e tornare ad andare in montagna assieme e poter parlare anche di quell'episodio.
Matteo Caccia racconta.
Al netto di quello che racconta la storia di Eugenio, lui usa una metafora, una figura retorica, non saprei nemmeno come definirlo, quella della la teoria della finestra, una teoria semplicemente, la teoria della finestra rotta, che è una teoria a cui lui accenna e che noi abbiamo deciso di provare ad approfondire in questa puntata in cui abbiamo dato più spazio alla sua storia rispetto al solito. Quindi in breve cerchiamo di farvi capire da dove arriva il nome di questa teoria, come è stata applicata e se veramente ha funzionato. Questa è la teoria della finestra rotta. Due decenni che vanno dagli anni 70 all'inizio degli anni 90 sono stati gli anni più violenti della storia recente degli Stati Uniti e di quasi tutto il resto del mondo sviluppato. Il tasso di omicidi in costante calo da circa 5 secoli ebbe un'improvvisa impennata e le grandi metropoli divennero luoghi molto più pericolosi. Una delle soluzioni con cui la polizia cercò di tamponare l'emergenza fu l'applicazione della teoria della finestra rotta, un principio per cui, per evitare il diffondersi di reati più gravi, bisognava perseguire tutte le infrazioni minori. I reati violenti cominciarono a crescere negli anni 60, continuarono fino ai primi anni 90. Il picco venne raggiunto durante l'epidemia del crack, nel corso degli anni 80, quando i tassi di criminalità raggiunsero livelli mai visti da decine di anni. Città come Detroit, Atlanta, New York vennero associate all'insicurezza, agli omicidi e alla violenza. La crisi economica e la contemporanea ascesa del Giappone, che minacciava l'egemonia degli Stati Uniti, portarono a formulare fosche previsioni per il futuro. Per una serie di motivi questa parabola del crimine ebbe un rapidissimo calo nel corso degli anni 90. All'epoca alcuni ritennero che quel calo fosse dovuto a nuove tecniche utilizzate dalla polizia. Una di queste tecniche, di sicuro la più pubblicizzata, venne ispirata alla teoria della finestra rotta, che divenne la bandiera dell'amministrazione di Rudolph Giuliani, sindaco di New York, e del suo dipartimento di polizia. Ecco come venne riassunta la teoria dai suoi inventori James Wilson e George Kellin in un articolo del 1982. Pensate a un palazzo con alcune finestre rotte. Se le finestre non vengono riparate, i vandali avranno la tendenza a romperne qualcun'altra. A un certo punto potrebbero entrarci e, se non è occupata, occuparla e accendere dei fuochi al suo interno. Oppure pensate a un marciapiede. Dell'immondizia comincia ad accumularsi, in breve molta altra immondizia si accumula. Alla fine la gente comincerà a buttarci i sacchetti dei ristoranti da asporto, oppure potrebbe cominciare a scassinare le auto. Ad esempio, se davanti a un supermercato i carrelli sono in disordine, i passanti butteranno più cartacce per terra che se i carrelli fossero ben allineati in fila. Molti di noi hanno sperimentato qualcosa di simile, forse quando hanno dato un'occhiata alle condizioni della strada, prima di decidere se gettare il mozzicone di sigaretta per terra oppure no. Lei è Fiona Apple, la puntata di oggi invece si intitola La finestra è rotta. Vi abbiamo raccontato che cosa in un articolo del Post significa che la finestra sia rotta. Ecco, io non lo so se questa cosa può capitare anche nei rapporti umani, cioè se può capitare non solo che se uno arriva in un posto e i carrelli sono fuori posto, i carrelli da spesa intendo, oppure una finestra è rotta, gli viene voglia di sporcare ancora di più o di rompere altre finestre. E non so appunto se questa cosa accade anche per gli esseri umani, cioè se due persone iniziano a litigare, se uno parte alzando la voce, forse anche all'altro naturalmente viene ad alzare la voce, invece se quella finestra la si aggiusta, se uno dei due chiede scusa, oppure come nella prossima storia dice che dici, facciamo pace? Ecco, allora forse è più facile evitare che quella finestra sia rotta e che quel rapporto vada in malora. Ascoltate questa storia. Ero in fila con il camion al semaforo di Merate. C'è sempre fila al semaforo di Merate. Ho già che quelli a destra vanno verso il ponte di Paderno e invece io ero in fila a sinistra. A destra invece, un po' dietro di me, c'era un altro camion che poveretto non riusciva ad avanzare perché effettivamente mi ero allineato un po' male e per pochi centimetri gli impedivo di stare serrato nella colonna. E vabbè, tanto siamo in fila. Cosa saranno mai 10 metri in più o 10 metri in meno? Evidentemente il mio collega non era dello stesso parere, perché quando ha avuto finalmente l'occasione di affiancarsi ha cominciato ad urlarmi contro con gesti di protesta che insieme alla mimica labiale portavano messaggi che preferisco non tradurre in questo posto. Beh, dovere vuole che rispondo con gli stessi toni, arricchendo il dialogo con qualche vaffanculo messo nei posti giusti e altre parolacce tirate fuori dalla valigia delle grandi occasioni. Oh già, qui si tratta di salvare l'orgoglio e la dignità, vacca boia. Il tipo mi lascia completare la lista e poi, come da copione, replica a sua volta agitando minaccioso le braccia nella mia direzione. Reset, tutto ad un tratto mi sento trasportato in un'altra dimensione. Guardo quell'uomo che impreca verso di me. Lo osservo e immediatamente mi accorgo della sua fatica, della sua stanchezza. Osservo il suo viso, le sue espressioni e mentre lui continua ad imprecare, alzo il braccio e lo tendo verso di lui con la mano aperta. Dopo un po' se ne accorge, smette di gridare, mi guarda negli occhi. Con la mimica della bocca gli dico: facciamo pace? Lui esita un attimo, sembra perplesso, gli sorrido. Lui alza le spalle e si produce in una grossa risata. Io allargo le braccia, scoppio a ridere, scuotendo la testa come per dire che due cretini che siamo. E per festeggiare l'avvenuta consapevolezza tiro fuori una bottiglia che mi aveva regalato il mio amico Andrea e gliela offro in segno di amicizia. Intanto il semaforo decide che tocca a noi passare l'incrocio. Lui gira verso Paderno, io tiro dritto per Lecco e per tutto il tempo in cui rimaniamo ancora affiancati continuiamo a salutarci come due amici che si conoscono da sempre e non vedono l'ora di rincontrarsi. Boh, non lo so. Avevo bisogno di raccontare questa storia e così te l'ho raccontata. E così ce l'ha raccontata e noi lo ringraziamo. Sono anche piccole e minuscole storie come queste che danno il senso al racconto, secondo me. Storie che spesso rimangono lì, o meglio, storie che altrimenti scivolerebbero via nei nostri ricordi, nella nostra memoria, e invece raccontandole condividono un pezzo di noi e forse appartengono un pochettino di più a tutti. Ora ascoltiamo il traffico e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Storie di Filosofia Quotidiana.
Matteo Caccia racconta.
Abbiamo iniziato questo lunedì a raccontarvi qui a Radio 24 il podcast prodotto proprio dalla radio e dal Sole 24 Ore di Lievia Zancaner, che si chiama Ti uccido, ed è il racconto di due femminicidi, quelli di Lidia Milikovic e di Gabriela Serrano. È un racconto molto molto accurato degli avvenimenti, dei processi, dei cavilli che hanno senza dubbio contribuito all'infausto destino delle due protagoniste della serie. Qui vi facciamo ascoltare il più possibile i dettagli e le incongruenze riportate, ma come sempre, e in questo caso ancora di più, se voi avete voglia di sentire i contenuti integrali di questa storia, l'invito è quello di andare a recuperare il podcast Ti uccido sul sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme audio. Nel 2018 le aggressioni raggiungono l'apice. La prima denuncia fa emergere una giustizia carente che porta i due a riavvicinarsi. Vasilievich, dopo le minacce, promette di cambiare. Lidia, temendo per i suoi figli e la famiglia, torna a vivere con il suo aguzzino, ma nel 2019 le violenze ormai sono troppe. Lidia prende le distanze da lui, trasferendosi dai suoi genitori a Schio, e lo denuncia una seconda volta. Rimanete con noi.
Lo denuncia per tre episodi, avvenuti il 13 febbraio, l'11 e il 13 marzo 2019, ma in realtà lo denuncia per tutti gli anni in cui ha taciuto. Lui continua a mandarle WhatsApp, la minaccia, le dice di riprendere la convivenza, le solite parole, le solite frasi che si è sempre sentita dire. Ma lei va avanti, racconta, alle forze dell'ordine, ai magistrati, a tutti quelli a cui deve raccontare, racconta lo stato di prostrazione in cui ha sempre vissuto, racconta le violenze in casa da 10 anni, anzi, forse da sempre, dal 2005, quando è arrivata in Italia dalla Serbia, da Belgrado, con la madre, il fratello e poi la sorella, e si è sposata con quell'uomo bosniaco, il suo coetaneo. Lidia ribadisce a chi la interroga per ore le ansie e le paure, lo stato di sudditanza che le impedisce di uscire liberamente di casa per timore delle reazioni violente dell'uomo. Lui le controlla il telefono cellulare per verificare telefonate e messaggi ricevuti. Lei non è libera, può uscire solo per recarsi al lavoro, anche perché lui è disoccupato, faceva l'autotrasportatore, ma ha perso il lavoro. Lidia accetta tutto, pur di non farlo arrabbiare. In caso contrario non sa cosa può succedere. Situazione tipica, praticamente, di tutte le storie di violenza. E ogni donna che cerca di uscire da una relazione violenta, decidendo unilateralmente di abbandonare una relazione di coppia, si trova in una potenziale situazione di pericolo di vita. Questa frase non è mia, ma di Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, da anni impegnato nella lotta alla violenza di genere. Un guru, un insegnante, lo definirei così, per tutte e tutti noi che ci occupiamo ogni giorno di violenza contro le donne e i minori. Un'affermazione forte, penserete, ma i numeri parlano chiaro. In Italia ogni anno sono oltre 5.000 le donne vittime di violenza sessuale, in media oltre 15 al giorno, e un terzo è minorenne. I femminicidi sono più di 100 ogni anno. La maggioranza delle vittime viene uccisa da partner o ex. Un numero che si ripete, inesorabile, da decenni, una ogni 3 giorni. Ad assistere, in molti casi, ci sono i figli, orfani, di femminicidio. È vero, ai numeri ci si abitua e non dobbiamo accontentarci dei numeri. E infatti noi raccontiamo le storie, stiamo raccontando una storia. Ma in questo caso i numeri sono davvero importanti, perché rappresentano, senza possibilità di giudizio e replica, la gravità del fenomeno. Più di 15 vittime di violenza sessuale al giorno in Italia, e si tratta solo dei casi noti, ma sappiamo che poco più del 10% delle donne denuncia, quindi immaginate il sommerso. La storia di Lidia Milikovic non è solo la storia di Lidia, è la storia di tante donne che ogni giorno, mentre preparano la colazione per i figli, mentre tornano dal lavoro o guardano la TV, hanno paura che lui, il compagno, il marito, il convivente, possa colpirle, o che possa arrivare ad ucciderle. Lydia teme per la sua vita, sempre. Eppure Lydia non fa trasparire quasi nulla, neanche ai familiari, perlomeno i primi anni di matrimonio. Quando Lydia si sposa nel 2005, ha 25 anni. Certo, quell'uomo aggressivo si vedeva, ma pensavamo lo fosse solo con gli altri, non con lei, pensavano. E invece dopo un po' tutti hanno iniziato a capire perché a volte la vedevano con le lacrime agli occhi.
Mio marito era andato a casa sua, non ricordo cosa gli avessi detto, guarda, vai a portare a Lydia. E Lydia è stata, come dire, la prima volta che forse abbiamo capito che qualcosa non andava, perché deve aver risposto al citofono, poi è scesa dalle scale, non ricordo, ma era in lacrime come. E poi da lì ha cominciato a raccontarmi qualcosa, però sempre molto riservata, e lì era legato un po' all'alcol, come insomma, ecco, che perdeva il controllo e che in quel momento lì, come dire, che forse è stata, tra virgolette, beccata nel fatto, no? Nel senso che lei è sempre stata molto condiscendente, così gli ha cominciato un po' a raccontarmi quello che lei viveva, insomma, che subiva, che però a volte anche giustificava come, ecco, no? Perché diceva che è particolare, è sempre stato così, insomma, ecco.
Lo giustificava, dice Silvia. Come mai? Direte. È una follia. Ma torniamo al solito punto. Per giudicare le storie di violenza bisogna studiare, informarsi, bisogna conoscere il ciclo della violenza. Giustificare il maltrattante, colpevolizzarsi, è un comportamento tipico delle vittime di violenza, senza parlare della classica responsabilità che si dà alle donne e che la donna si è cucita addosso in anni e anni di stereotipi e pregiudizi, tenere unita la famiglia nonostante tutto. Silvia e Lydia si sono conosciute nel 2012, un'amicizia nata per caso, fatta di empatia e confidenza. Un'amicizia condivisa anche col marito di Silvia, Mauro, e con i bimbi, i tre di Silvia e i due di Lydia, ma non con Vasilievich. Lydia frequentava la casa di Silvia con i bambini, ma lui non c'era mai. Dopo qualche anno Silvia capisce perché.
Lui è sempre stato, come dire, marito padrone, ma io in mente, per esempio, sai, Lydia una volta che mi ha detto devo andare a casa perché devo decorare, non so se 100 200 uova per Pasquetta, ma stai scherzando? E no, perché dobbiamo andare, abbiamo preso non so che sala là con i parenti di Schio, ma suo marito le aveva imposto di fare le uova e mi aveva girato anche le foto che lei aveva decorato uno a uno più di 100 uova, ma non decorate superficialmente come fanno i bambini, come con i brillantini, cioè lei era sempre, come dire, doveva fare quello che lui diceva.
Silvia scopre anche che lui abusava di alcol e perdeva il controllo. Anche con Maria, la sua collega, Lydia inizia ad aprirsi dopo un po' di tempo. Sono colleghe dal 2017, poi diventano amiche. Lavorano insieme in una villa, dalle 6 alle 8 di mattina. A Maria, Lydia è piaciuta subito perché è molto simile a lei. Una ragazza riservata, tranquilla, che non parla mai male di nessuno. All'inizio Lydia non le racconta nulla della sua vita, poi le cose cambiano. Ma c'è un non detto. Al lavoro Maria e gli altri colleghi cercano di non lasciare Lydia da sola, mai, soprattutto la mattina alle 6, quando è ancora buio. Daniele probabilmente è tra i primi ad accorgersi che qualcosa non va. Lydia al lavoro si comporta in modo strano, perde le chiavi degli uffici, non è da lei. Daniele la chiama e le chiede se ha bisogno di qualcosa. 10 giorni dopo la denuncia di Lydia, Zlatan Vasilievich il 27 marzo 2019 finisce in carcere. Deve rispondere dei delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale, con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza, ovvero in danno di persone di minori età. Il pubblico ministero chiede la condanna a 6 anni, 3 mesi e 15 giorni, ridotta per il rito alla pena finale di 4 anni, un mese e 10 giorni di reclusione. Nell'interrogatorio Vasilievich spiega che i suoi problemi con l'alcol e con la moglie derivano da difficoltà economiche. Nega comunque percosse, contatti fisici, violenza sessuale. Nega, nega, nega.
ringraziamo ancora moltissimo Livia Zancaner che ci permette di raccontare la storia di Ti uccido, che eventualmente potete riascoltare per intero su tutte le piattaforme e sul sito di Radio 24 e del Sole 24 Ore. Grazie anche a Pierluca Puzzanghera che adatta, costruisce i podcast che vi facciamo sentire in maniera seriale qui all'interno del nostro programma. Grazie anche e soprattutto a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!